Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E iniziamo, come detto, dall'Australia, campagna elettorale in pieno svolgimento, anzi se pensiamo al voto anticipato siamo già al rush finale dal 22 aprile, infatti si potrà già votare per questo i due principali contendenti, il primo ministro in carica Anthony Albanese e il leader della coalizione Peter Dutton, stanno girando l'Australia in lungo e in largo per raccogliere i voti degli indecisi.
Ma la campagna elettorale si lega inevitabilmente alle ultime notizie dal mondo, in particolare in campo economico, con la tempesta di dazi scatenata prima e poi ritirata da Donald Trump, eccezione fatta per la Cina, che crea nuovi scenari per Canberra proprio in relazione ai rapporti con Pechino. Ma non c'è solo l'economia a subire l'onda lunga partita da Washington, anche la difesa e in particolare il patto AUKUS potrebbe subire delle modifiche, il tutto, come detto all'inizio, nella bagarre della campagna elettorale.
E noi per tutto questo siamo in collegamento in diretta con il commentatore politico Paul Scutti. Paul, buongiorno.
Buongiorno Andrea e Carlo, un buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Paul.
Allora, iniziamo dalla mano tesa da Pechino a Canberra. Per voce dell'ambasciatore cinese in Australia, Xiao Qian, questa resistenza contro il bullismo americano sarebbe l'unica soluzione possibile per aggirare i danni che le sanzioni trumpiane provocherebbero. Ti faccio ascoltare, Paul, la risposta di Anthony Albanese nella giornata di ieri alla precisa domanda: l'Australia verrà a patti con la Cina? Domanda fattagli da una giornalista mentre il premier si trovava in Queensland, a Green Island, per la campagna elettorale. Ascoltiamo.
We will speak for ourselves. And we speak for ourselves, and Australia's position is that free and fair trade is a good thing. We engage with all countries, but we stand up for Australia's national interest, and we stand on our own two feet. That's what we do, but we enjoy to the engagement with countries throughout the world. And I have said very clearly, we cooperate with China where we can, we disagree where we must, but we engage in our national interest.
Insomma, we engage in our national interest, la risposta di Albanese. Ricordiamo che quasi 1,5 milioni di persone in Australia hanno origini cinesi, parliamo del 5,5% della popolazione. Questi erano i dati del censimento del 21, quindi si potrebbe ipotizzare anche un numero più alto 4 anni dopo. Paul, come interpretiamo questo messaggio? Quali sono state le altre reazioni dal mondo politico australiano sul tema?
Beh, né governo né opposizione vogliono esporsi troppo per quanto riguarda la Cina. L'equilibrio è tra non allarmare l'elettorato nel suo complesso, che vede il governo di Pechino con un po' di sospetto, ma allo stesso tempo, come hai ricordato tu, Carlo, ovviamente le due parti politiche non vogliono alienare l'importante fetta di elettori di origine cinese che possono essere determinanti in diversi seggi. E 3 anni fa, ricordiamolo, sono costati caro a Scott Morrison. C'è poi anche il passato recente, quindi ricordiamo i dazi cinesi su orzo e vino, le tensioni sul patto AUKUS, poi c'è anche la querela sul porto di Darwin. Quindi ci sono anche questi eventi che comunque non rendono difficile una piena riconciliazione con Pechino, ma quantomeno invitano alla cautela. Il governo comunque sta lavorando ad alternative agli Stati Uniti, come tutti quanti i paesi del mondo. Il ministro del commercio Don Farrell ha recentemente incontrato rappresentanti di diversi paesi asiatici per consolidare nuovi accordi. Si sta riaprendo il dialogo con l'Unione Europea per un accordo di libero scambio tra Unione Europea e Australia, e conversazioni sono in corso anche con altre nazioni come Indonesia, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud. Quindi è una fase di riassestamento degli equilibri mondiali, e tutti i paesi ci stanno lavorando, l'Australia non è esclusa. E su questo punto la coalizione è sostanzialmente in linea, allineata a quello che il governo sta facendo.
Ecco, Paul, passiamo adesso alla difesa. Altra conseguenza dei dazi trumpiani potrebbe essere la lievitazione dei prezzi e dei costi relativamente al patto AUKUS. Prima dei dazi trumpiani, i costi di questo patto trilaterale tra Australia, United Kingdom e Regno Unito e Stati Uniti per i contribuenti australiani erano stimati a 368 miliardi di dollari nei prossimi 30 anni, di cui 500 milioni, riporta il The Age, già pagati a febbraio.
Ecco, in base all'accordo, lo ricordiamo, l'Australia acquisterà dagli Stati Uniti 3 sottomarini della classe Virginia e costruirà 5 nuovi sottomarini d'attacco a propulsione nucleare. E adesso ci potrebbero essere delle modifiche da fare, l'incaricato a farlo sarebbe Elon Musk. Quali sono allora questi principali cambiamenti, Paul?
Beh, Trump ha incaricato Musk di esaminare l'intera filiera dell'industria navale militare americana con l'obiettivo di renderla più efficace e presumibilmente tagliare anche i costi. Quindi c'è già preoccupazione, c'era già all'interno del governo australiano sul destino di AUKUS, e adesso questa preoccupazione è anche aumentata in seguito a questa decisione di coinvolgere Musk nell'industria navale americana. E ricordiamo che il patto prevede anche la condivisione di tecnologie militari, però solo il 70% dei dati sarà accessibile. L'ambasciatore australiano negli Stati Uniti, Kevin Rudd, ha dichiarato che Canberra sta continuando a insistere per ottenere l'accesso a tutti quanti i dati inerenti alla costruzione e al mantenimento dei sottomarini. Però continuano, adesso il problema dei dazi è un altro problema che si aggiunge già ai timori che c'erano su AUKUS. Il senatore americano Tim Kaine, che ricordiamo era candidato alla vicepresidenza con Hillary Clinton nel 2016, ha messo in guardia che i dazi del 10% sugli alleati come l'Australia potrebbero ritardare e rendere più costosi i sottomarini. Ci sono poi diverse parti politiche anche qua in Australia che sono ampiamente contrarie a questo patto. I Verdi e la senatrice indipendente Jackie Lambie hanno già chiesto a più riprese di cancellare AUKUS.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento in diretta con il nostro commentatore politico Paul Scutti. Paul, chiudiamo la parentesi economica e anche, diciamo, la settimana di campagna elettorale per fare un bilancio con stata la settimana dei dibattiti, dei primi dibattiti, prima quello di Albanese Dutton martedì, il giorno dopo quello tra i ministri del tesoro, quello in carica Jim Chalmers e quello del governo ombra Angus Taylor. Ti faccio ascoltare prima due estratti e poi li commentiamo insieme. Partiamo dal primo ministro in carica Chalmers, che ha delineato i punti chiave del suo programma.
The point that I'm making is there is more room to move in the budget because we've managed it responsibly, those two surpluses and getting the deficit this year much smaller than what we inherited from Angus and his colleagues. Now it's important to remember that when it comes to this new world of economic uncertainty, the most important thing that we can do and the most important thing that we are doing, our best defense against all of that, is rebuild incomes with higher wages and lower taxes, and also to make our economy more resilient.
Questo Jim Chalmers, la cosa migliore che possiamo fare in questo mondo volatile per quanto riguarda l'economia è quello di ricostruire gli stipendi in maniera più alta ed abbassare le tasse. Questa dichiarazione Taylor ha risposto sostenendo che gli australiani stanno peggio oggi rispetto a 3 anni fa e ha promesso che un governo della coalizione garantirà investimenti per la sanità e l'istruzione. È anche difeso la proposta della coalizione di costruire 7 centrali nucleari per sostituire le vecchie centrali a carbone australiane.
If you can get gas prices down, it's not just gas prices that come down for consumers, they clearly do, but also the price of food, the price of building materials. So much of our economy is energy. Energy is everywhere through our economy. If we can get those costs down, and we can by getting more Australian gas working for Australians, we can have a lower cost of living for all Australians.
Insomma, abbassando il costo del gas si abbassa in generale il costo della vita per tutti gli australiani, secondo Angus Taylor. Paul, allora, quali sono stati i punti cardine di questo dibattito e chi ne è uscito vincitore?
Ma è stato un dibattito molto acceso e Angus Taylor, che viene solitamente visto come un po' un anello debole della coalizione, se l'è cavata decisamente bene. Però diciamo che entrambi i partecipanti hanno fondamentalmente seguito seguito il loro script, e cioè Jim Chalmers ha accusato la coalizione di preparare un'imboscata al bilancio con tagli segreti alla spesa per finanziare il nucleare, e ha paragonato la strategia a quella del governo Abbott nel 2013, quando in campagna elettorale non ha promesso che non avrebbe fatto tagli, e poi invece ci furono tagli importanti nel budget del 2014. Chalmers ha anche criticato l'approccio della coalizione alla guerra commerciale e alle relazioni in generale con Donald Trump, e ha accusato l'opposizione di voler imitare il Dipartimento per l'efficienza guidato da Elon Musk negli Stati Uniti. Quindi questi sono temi che già sono venuti fuori a più riprese nel corso della campagna elettorale. E sulla stessa linea anche Angus Taylor, che ha replicato e ha accusato i laboristi di aver indebolito l'economia e di aver bruciato in questi anni i margini fiscali, proprio in una fase adesso in cui c'è di grande volatilità. E Taylor ha promesso più case, meno tasse sul carburante, quindi un'altra delle promesse della coalizione, e maggiore rigore fiscale. Entrambi però hanno evitato risposte chiare su temi quali produttività, fisco e deficit. Quindi è un dibattito che fondamentalmente non ha offerto grandi sorprese. Ieri c'è stato anche poi un altro dibattito, in questo caso tra il portavoce all'energia Ted O'Brien e il ministro per l'energia Chris Bowen. Anche qui il tema fondamentale è stato il progetto della coalizione sul nucleare e anche delle proposte sul gas. C'è stata anche un po' di confusione perché durante il dibattito Ted O'Brien ha detto che l'Australia ha rilasciato dichiarazioni ambigue sul ruolo dell'Australia nell'accordo sul clima di Parigi, e successivamente la coalizione ha dovuto chiarire che non intende uscire dall'accordo sul clima, come ad esempio invece hanno fatto gli Stati Uniti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.